Partiamo come abbiamo fatto l'altra volta, non spegniamo le luci per evitare l'abbiocco pomeridiano, serale, che è meglio. Partiamo. Prego.
Ce n'è una.
Allora, qui ce n'è una. Vediamo se ce ne sono. Solo un attimo, adesso Franco, che è diacono in tutti i sensi, ci serve cercando le sedie nuove. Solo un attimo di pazienza. Chiedo. Chiedo a tutti un po' di pazienza, non che nessuno non sia voluto o accolto, ma il numero crescente è una buona cosa. Perciò siamo felici che non bastino le sedie, siamo meno felici quando ci sono troppe sedie e poche persone, ma questo si ovvia facilmente. Adesso Franco pensa a chiedere, solo Sandra abbia un po' di pazienza, arrivano subito, e anche cercheremo almeno una decina di metterle e chiedere per la prossima volta. Partiamo con decisione per il nostro itinerario di oggi. Un itinerario un po' faticoso, devo dire, ve lo dico in anticipo, impegnativo. So che sono le 6:30, che si è lavorato, che si è faticato dalla mattina presto, pregato, però occorrono 2 orette di un po' di impegno. Pensate che sono 2 orette ogni 15 giorni. E allora proviamo a metterci un po' di impegno in questo. E l'impegno sarà dato da una cosa fondamentale, da questa, da 10 parole. Ricordate, già l'anno scorso avevamo fatto questo. Alghero fa caldo, non so come va. Rispetto a Macomer, dove fa un po' più fresco. Va bene, 10 parole. Ricordate, l'anno scorso abbiamo già trovato 10 parole. Dove le avevamo trovate?
Esodo.
Prima Esodo sono queste. In Genesi. Genesi 1. Dio per 10 volte prende la parola e il narratore dice: e Dio disse. Alla creazione ci sono 10 parole. Dio con 10 parole, con 10 interventi di parola, dà via alla creazione. Anche in questo caso sono 10 parole. 10 parole è il modo ebraico di chiamare i comandamenti. Noi li chiamiamo comandamenti, decalogo. Ma anche la parola decalogo, nell'origine, nell'etimologia, significa 10 parole. 10 volte in cui Dio interviene per fare una nuova creazione. Non la seconda, creazione. Già la seconda creazione era stata fatta con Noè. Ricordate, aveva già ripreso una nuova alleanza, ma questa è la creazione della libertà. Aveva creato l'uomo, ora dà all'uomo la possibilità di essere libero. E iniziamo, è un po' paradossale che la legge ci renda liberi, perché nel nostro sentire comune, quando parliamo di legge, come vi sentite? Un po' così, no? Costretti, non proprio liberi. Sono norme che ci privano di qualcosa che vorremmo fare, come prima reazione. Questa legge prova a darci la libertà con un costo. Non esiste legge che non abbia un costo. Ok, scusate, non mi piaceva che le persone che si trovano qua si trovino costrette. quasi oppresse da questa cosa, sono più libere.
Va bene, aria.
Ok, più aria, più libertà. Stiamo parlando, oppure con un modo di vedere la legge diversa. Lei ci offre una bella chiave di lettura. Non senza legge, o forse senza un determinato tipo di legge. Un determinato tipo di legge costrittiva, oppressiva, che toglie la libertà. Questa legge di cui vogliamo parlare è una legge che apre alla libertà. Ed è un ossimoro, È qualcosa di paradossale, quasi. E lo proviamo a fare. Il nostro cammino, come ricorderete, è un cammino che prova a vedere principalmente dove sta l'uomo nella parola di Dio per quest'anno, a partire dal nuovo umanesimo, dal convegno ecclesiale di Firenze, eccetera. E allora lo facciamo in un modo un po' diverso dal solito, forse non molto conforme ai nostri gusti musicali, della maggior parte, non di tutti, ma della maggior parte. Ascolteremo una canzone che ha questo titolo: si scrive schiavitù, si legge libertà. Già è un titolo straordinario, mi pare, no? Si scrive in un modo, ma si legge in un altro. La prima impressione è quella di rimanere servi, ma la conseguenza è quella di essere liberi. E lo dice, questo è il titolo della canzone, è fatta da un personaggio che non so se vi piace moltissimo. A me sì, lo confesso subito, sono appassionato, ma è questo personaggio. Un personaggio dal tatuaggio al collo alto. Non ha le magliette a collo alto, è il tatuaggio fino al collo. Come fosse una maglietta. No, è proprio solo le bretelle che vedete la maglietta, ma il resto è tutto tatuaggio. Si chiama, come sapete, Fedez. Ragazzo abbastanza giovane, 25 anni all'incirca, ma come tutti i rapper, come la maggior parte, non tutti, come molti rapper, ha dei testi sconvolgenti nella sostanza. Magari una musica che non ci è molto affine, siamo più abituati a musiche più melodiche, più appassionanti, più musicalmente coinvolgenti. La musica rap è un po' una musica veloce, con molte parole, molto cadenzata. Vi chiedo solo una cosa, ve lo chiedo come favore personale. So che con la maggior parte ci conosciamo ormai da 3 anni, con qualcuno da 2, con qualcuno da molto poco, ma ve lo chiedo come favore: ascoltate il testo, non fatevi scandalizzare dalla musica che non ci è affine, ascoltate ciò che dice, per entrare nel nostro tema del decalogo, di una legge che si scrive schiavitù come legge, ma si vuole leggere libertà. Ok? Ci proviamo, Vi chiedo una fatica in più oggi.
Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna. Convinti mai che il mondo non ci avrebbe mai cambiati, ci sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati. Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati, ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati. Perché si scrive schiavitù ma si legge libertà. Non cercare proprio propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti. Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. E prendere frasi fatte e ficcarcele dentro un testo è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso. Convinti ormai che il mondo non ci avrebbe mai cambiato. Ci sentivamo pronti ma non lo siamo mai stati.
Ma qua la verità
è che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Scambio segni di pace al ballo degli emarginati. Ma è difficile abbracciarsi quando hai polsi legati.
Ma qua la verità
è che si scrive schiavitù ma si legge libertà. Mangiare un piatto di polvere condito col sudore, ma basta un po' di successo e ne dimentichi il sapore. Mio padre aveva ragione, Guccini aveva ragione, a far canzoni non si fanno le rivoluzioni.
Capisco che non si è sentito forse bene come doveva essere, però mi pare che il testo abbia avuto delle suggestioni forti, no? Avete percepito qualcosa? Alcune cose, il titolo va bene, ma guardate le accezioni verso Dio. Se Dio ci ha fatta sua... Pensate voi, questo è un ragazzo che non parla a partire dalla fede, ma prende un dato che noi diamo come cristiani, il fatto che siamo a sua immagine, siamo fatti a sua immagine e somiglianza, e offre una critica a questa immagine dicendo: se Dio ci ha fatti a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. È il ribaltamento: non è Dio che ci fa come lui, ma noi che lo rendiamo come vogliamo. Guardate che questo sarà uno dei pericoli del decalogo, eh? Ciò che dice, noi non partiamo da Fedez, ma credo che non bisogna dimenticare la provocazione che ci viene data da parte sua. La provocazione, se ci pensate, della maggior parte dei giovani d'oggi. Non ci dimentichiamo quello che dicono. Non siamo chiusi in un alveo dorato dove pensiamo a noi. Ma quello che proviamo a dire, lo proviamo a dire a partire, o almeno facendoci provocare da ciò che dicono. Dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. Non voglio parlare degli ultimi giornali, ma non ci dimentichiamo. L'altro giorno ho fatto un convegno con l'Azione Cattolica di una diocesi della Sardegna, e il sacerdote, l'assistente diceva: noi non possiamo esimerci dalle domande come credenti, dalle critiche. Non possiamo far finta di niente dicendo: ma noi camminiamo senza ascoltare, con le orecchie tappate non si va da nessuna parte. Proviamo a metterci le domande, proviamo a chiederci come migliorare, come fare le cose secondo i dettami del maestro, non preoccupandoci di quello che avviene vicino a noi e sminuendolo, ma prendendoci carico, ma non carico personale, carico come chiesa. Dove c'è sofferenza c'è sempre una sete di guadagno, c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, ha appena negato, dovrebbero inventarlo. Un'altra immagine, poi a voi se è possibile, se volete approfondire, solo questa immagine volevo difficile abbracciarsi quando hai i polsi legati. I carcerati che hanno i polsi legati fanno fatica ad abbracciarsi, fanno fatica a mostrarsi l'affetto, hanno difficoltà a far vedere quanto sono vicini uno con l'altro, con l'abbraccio. Eppure noi che invece con questa legge riusciamo non ad avere i polsi legati, ma i polsi liberi, è una legge, come dicevo, che ci rende liberi, non che ci obbliga, non che ci rende servi. Dobbiamo verificarlo però, io sto guardando all'obiettivo, non sto ancora partendo. Ma essendo liberi abbiamo questa capacità. Ricordate, ed entriamo, lasciamo Fedez, ma con tutte le altre suggestioni, guardiamo un po' ciò che abbiamo detto l'altra volta, non ci dobbiamo dimenticare. Questa è una legge che rende giustizia, che prova a rendere a tutti giustizia. Esiste uno stato sociale, non pensate alla religione, alle cose devozionali, uno stato sociale senza legge? Si può campare senza una regola comune? Si può essere sicuri in casa propria senza una giustizia? Ecco, questo, so che è una domanda retorica, forse anche un po' troppo la pongo come retorica, ma credo che sia effettivamente un no. Bisogna avere una regola comune. Israele lo scopre questo, Israele lo riceve come dono, perché siate sicuri nelle vostre tende, perché abbiate sicurezza contro l'epidemia, contro la lebbra, contro tutte le malattie, è necessario che tutti sappiamo come comportarci. E allora proviamo a vedere come questa legge prova a rispondere a questo bisogno dell'uomo. La prima immagine dopo questa, che non è il Mosè dei nostri tempi, ma è l'immagine di un ragazzo dei nostri tempi, di una icona dei nostri tempi, di un modello, perché come sapete, e chi di voi ha figli, nipoti di età tra i 16 e i 30 anni, comunque Fedez è una delle persone che viene più ascoltata, le canzoni sono conosciute a memoria, pur avendo questo ritmo molto veloce, si impara più velocemente una canzone di Fedez che una poesia oggi, è facilissimo impararlo. Allora, lui è un'icona, io non la porto come icona, questa invece è l'icona di Israele, Mosè, che presenta un tipo di legge, presenta le 10 parole, presenta le tavole della legge come momento di libertà. Andiamo a vedere anche nella narrativa del testo come vengono consegnate, non con troppa facilità, come sappiamo bene, vengono consegnate con fatica queste leggi, perché non sempre è facile accettare la legge, anzi, sappiamo bene, pensate, il nostro Parlamento quanto impiega ad accettare una legge, anche la legge più giusta, impiega un po' di tempo ad accettarla, perché bisogna discutere, bisogna declinarla, capire. Decalogo, parto, siccome il decalogo, le 10 parole sono presenti su due versioni, versione di Esodo 20 e versione di Deuteronomio 5, quindi due versioni parallele, non uguali, molto simili, sulla traccia sono identiche, ma hanno delle differenze che andremo a guardare un po' nel dettaglio. Parto da decalogo, dalla prologo del decalogo, da Deuteronomio 5, perché dice alcune cose che possono essere importanti per noi oggi, non tanto per la storia, ma per noi come uomini credenti, cristiani di oggi. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta Israele. Solenne questo, tutti sappiamo in ebraico Shema Israele, lo sappiamo tutti. Shema Israele, ma quel Shema Israele è di Deuteronomio 6, cioè Dio che dice al popolo: ascolta Israele, ascoltami. Ricordate, Don Giglio ricorda più di noi, probabilmente nella liturgia antica, nella liturgia preconciliare, dove ogni tanto il suddiacono richiamava l'attenzione: sveglia, se qualcuno si è distratto, ora è un momento importante. anche se non lo diceva, vi ricorderete la campanella, no? La campanella, drin. Attenzione, se qualcuno si è distratto in altre cose, ora arriva un momento importante, necessario. Siamo a questo momento. Shema Israel, ascolta. È un imperativo, eh? Ascolta. C'è una cosa che ti sto per dire che è notevolmente importante. E la dico non a uno, non all'eletto, non al preferito. La dico a tutto Israele. Sono un po' in mezzo. Ma avrete pazienza, tanto corro da una parte all'altra. Tutto Israele, lo dico a tutti e per tutti, nessuno escluso. Ascolta Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo ai vostri orecchi, tre verbi: impara, custodisci, metti in pratica. Impara, imparatele, custoditele, affinché le mettiate in pratica. Non è un esercizio intellettivo, non è qualcosa da mandare giù a memoria per saperlo, per essere interrogati. Quando sono arrivato ho chiesto di che tutti si avvicinassero un po' di più, ma non perché volessi interrogare, per avere tutti più vicino, ma per avere vicino, perché tutti possiamo sentirci un po' più vicini a questa parola. Questa è l'idea: imparatele, custoditele per metterle in pratica, ascoltale per poterle fare tue, per poterle declinare nella vita, non solo qualcosa da sapere. I 10 comandamenti li so a memoria. Quanti ne osservi? 3, 4 quando proprio i giorni festivi. Per metterle in pratica, questo si richiede. Siamo all'ingresso, al prologo dei 10 comandamenti, del decalogo, delle 10 parole, eh? Per metterle in pratica, il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb. Qua solo una nota di carattere culturale, esegetico. Dove Dio ha dato i... qualcuno l'ha già detto, sul Sinai, no? Abbiamo un doppio nome. Beh, il doppio nome è solo legato a tradizioni diverse. Ieri facevo l'esempio del lago di Gusana, vicino a Gavoi, che viene chiamato Gusana Taloro. Poi ieri mi hanno spiegato, viene chiamato Taloro perché il fiume Taloro si mette nel lago di Gusana. Sì. Ma riceve questi due nomi. Anche l'Oreb Sinai è lo stesso monte, ma con due tradizioni diverse. Perciò vediamo che la legge è legata non ad un'unica tribù che ha prevalso, ad un'unica tradizione, ma a più tradizioni che si sono ravvicinate e hanno guardato questa legge di Dio come legge comune, come legge di valore. Sull'Oreb, guardate, il versetto 3 sarà il versetto fondamentale, il versetto importante per entrare in questa legge. Anche chi è lontano sente? Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri. Aggiungiamo, non solo con i nostri padri, questo è il senso, non solo con loro, ma con noi che siamo qui oggi, tutti vivi. E noi credenti che leggiamo questa parola, chi sono gli oggi tutti vivi? Noi. Noi che siamo qua. Questa alleanza non è una cosa antica, non è una cosa legata a chi l'ha ascoltata in antichità, ma è qualcosa legata a noi, è legata all'uomo, è legata al credente, a chi si mette all'ascolto di questa parola, a chi vuole imparare questa parola, la vuole custodire per ricordarla. Elio, per metterla in pratica. Lei l'ha detto bene, subito, bravo. Ennio, non Elio, Ennio. Per metterla in pratica, ci proviamo, vedremo come Israele prova ad ascoltare la parola. Ricordate, noi siamo credenti, seguaci del Maestro di Nazareth, seguaci del risorto, e sappiamo come la Chiesa, dopo la resurrezione, negli Atti degli Apostoli, ha provato a seguire i dettami del Maestro e ha inciampato tante volte. Non è andata dritta perché erano santi, perché erano bravi. Ha sbagliato tante volte, ma ha avuto la capacità di risorgere, ha avuto la capacità di tornare su e riprovare, ricamminare. Questo proveremo a vedere. Quanto questa legge è esigente nei nostri confronti, quanto è, come dire, anche desiderosa di averci completamente, ma è anche paziente di averci gradualmente. Ecco dove sta la libertà di questa legge, uno degli aspetti della libertà, che non è una legge dispotica, non è una legge tirannica che pretende immediatamente fedeltà solo perché il capo lo dice. Pretende un ascolto, e l'ascolto di fiducia va fatto pian piano. Chi di voi è genitore sa bene che i figli non ubbidiscono subito, anzi, anche dopo aver ubbidito per anni, si ribellano, non ascoltano più. Ma ciò che rimane è, almeno da una parte, la fiducia nei confronti dell'altro. A volte la fiducia dei figli verso i genitori, a volte è la fiducia dei genitori verso i figli. Questo Dio ha fiducia che coloro che ascoltano la sua legge riescano a metterla in pratica con difficoltà, con calma, perché non è una legge che ti dice non mangiare zucchero per oggi. Oggi non mangio zucchero, lo mangio domani. Oggi non vai a giocare a pallone, vabbè, non gioco oggi, gioco domani. È una legge esigente, è una legge che chiede il cambiamento del cuore, il cambiamento della vita, quella che Gesù chiamava la conversione. E la conversione non è così semplice, ce lo sappiamo dire e ce lo dobbiamo dire. Gesù ha pazienza con i suoi discepoli fino all'ultimo, addirittura i discepoli capiscono la sua parola di Gesù, capiscono la sua parola dopo la morte, dopo la resurrezione, riescono a mettere in pratica a briciole, a pezzettini la sua parola dopo. Questo non è dirci vabbè, allora se non sono riusciti loro non ce la facciamo neanche noi, ma credo che possa essere una parola di speranza. Nessuno da questa legge è privato di poterla seguire, anche se sbaglia, anche se inciampa su questa legge, ha questa capacità di poterla ascoltare, imparare, custodire, per poterla mettere in pratica. E non è per i nostri padri, per chi l'ha ricevuta, per gli ebrei in quel tempo, e a noi non ci interessa, ma è una legge per noi, è un insegnamento. Non devo ripetere tutto ciò che abbiamo detto l'altra volta, ma ricordate, abbiamo detto Torah non significa legge in senso stretto, ma significa accompagnamento del maestro. Quando un maestro ti prende per mano e ti porta nella via della conoscenza, nella via della sapienza, ti insegna man mano che cosa è la verità. Il Signore sul monte vi ha parlato dal fuoco faccia a faccia. Un altro elemento importante: non è un Dio che da lontano dice le cose, ma è un Dio che, come gli innamorati, che non abbiamo paura di dirci, si baciano in bocca, si baciano sulle labbra. Questo è il segno. Tra amici ci baciamo sulle guance, ma quando vediamo due persone che si baciano sulle labbra, capiamo che tra loro c'è amore, che tra loro c'è un segno particolare, c'è qualcosa. Parlare faccia a faccia, il vescovo padre Mauro questo lo ripete continuamente, significa pi al pi in ebraico, cioè bocca a bocca, non faccia a faccia, non solo guardandosi negli occhi, ma mettendo le mie labbra sulle tue. C'è qualcuno che ha messo le labbra sulle labbra di un altro? Pensate all'inizio della creazione, l'alito Dio su Adamo. Non solo glielo butta addosso, quasi a fare un atto di magia, ma l'idea è proprio quella di Dio che mette l'alito all'interno della creta, bacia sulle labbra, infonde il suo spirito all'interno. È lui che ha iniziato questo atto d'amore, è lui che ha iniziato questa comunione di respiro, di alito. Ricordate, nel nostro primo incontro abbiamo fatto questo, dicendo questo Ruach e Nefesh sono proprio il frammischiamento dell'animo di Dio, sono il frammischiamento della volontà di Dio con la volontà umana. Siamo in questa idea. E allora la legge è un'altra volta l'alito di creazione. Vi ho detto, come le 10 parole sono state dette nella creazione, sul Sinai, l'Oreb, qua il Deuteronomio, è il nuovo, le nuove 10 parole, il nuovo alito creativo. Mentre io stavo tra il Signore e voi, dice Mosè, per riferirvi la parola del Signore, perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Troveremo 3 salite di Mosè sul monte, non solo una, 3 salite. La prima volta sale ad ascoltare, e siamo in questo ambito, sale ad ascoltare la parola di Dio, la legge, no? Poi discende, chiede al popolo se la legge vuole essere accettata, come capita tra persone libere. Accetti tu il contratto? Non sono sicuro, mi sa un po' di imbroglio, c'è qualcosa che non mi va, oppure lo accetto. Benissimo, se lo accetti vado a prendere i moduli e lo firmiamo. Mosè che sale la seconda volta sul monte e va a prendere le tavole della legge. Ricorderete, leggiamo questo testo, scende, ma sotto si è compiuto l'abominio. Hanno scelto altro, no? Spacca le tavole dicendo è il popolo che non ha voluto accettarlo. Questa è l'idea, il popolo non ha voluto accettare. Abbiamo bisogno di un nuovo patto, un patto che il nuovo Israele vuole accogliere. Andiamo con questo. Partiamo dal primo comandamento, dalla prima parola. Parola fondamentale, Questa e la seconda sono quelle che determinano tutto il resto. Faccio un esempio. Io mi sposo e dico a mia moglie: cara, ci siamo sposati, ti faccio divieto di tradirmi.
Divieto.
Se già il giorno del matrimonio le metto il divieto di tradirmi, mi sa che qualcosa non funziona, mi sa che c'è già qualche problema. È più naturale dire: siccome ci siamo sposati, sarà naturale che tu non mi tradisca in una discussione. È normale. A partire da questo tu non mi tradirai, ma non che non mi puoi tradire, non che non mi devi, ma è una conseguenza. Questo lo sto dicendo perché nella formulazione ebraica, come vedete, ci sarà questa formulazione: non avrai, non commetterai, non profanerai, non dirai il falso. Sono ordini? E non proprio, tanto che il verbo ebraico non esiste all'imperativo, non è all'imperativo, ma è una formulazione finale. Cioè, io sono il Signore affinché tu non possa tradirmi. Io sono il tuo sposo, io sono il tuo amore, affinché tu non possa andare dietro gli idoli, affinché tu non possa commettere adulterio. Cioè, io mi metto come il cuore della tua vita. E se tu hai un cuore, ricordate la famosa frase di Gesù? Avrai solo uno, un padrone, o Dio o Mammona. Non potrai avere due, perché ti attaccherai uno e odierai l'altro. Pensate nella nostra vita questo com'è. Come?
Non potrai amare Dio.
Dio e Mammona. Non puoi avere due signori, non puoi avere due amori. Pensate com'è nella nostra vita, Quando si hanno due amori si rischia la schizofrenia spirituale, di tutti i tipi. Continuerò oggi a fare solo l'accenno. Pensate ai fatti, e noi ce lo dobbiamo chiedere, pensate ai fatti che abbiamo sentito in questo periodo. Quando si hanno due amori, da una parte Dio e dall'altra il denaro, bisogna vedere dove si è. Avere i piedi su due staffe, avere da una parte una faccia da grande credente e dall'altra, e lo dico non perché voglio giudicare, ma perché credo che sia un po' una pugnalata a tutti noi a ritornare all'essenziale, a ciascuno di noi, non a quei personaggi. Quei personaggi sono diventati emblema, ma emblema per noi, emblema perché noi riusciamo a capire che forse noi stessi dobbiamo, forse non con quelle entità, forse lì si è esagerato e loro sono diventati paradigma, ma quanto noi abbiamo separato il nostro cuore su due entità. E Gesù ci richiama dicendo: scegli un padrone della tua vita. Siamo su questa idea, scegli una legge. Se segui la legge del successo, del denaro, della carriera, quello stai servendo. Vuoi un padrone. Se invece stiamo alle porte quasi di Cristo Re. Cristo Re davanti a Pilato troveremo nella liturgia di Giovanni. Cioè Cristo diventa re nel momento in cui sceglie la croce. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni c'era stato un altro momento, alla fine, a metà del capitolo sesto di Giovanni, in cui Giovanni dice che la gente, dopo la moltiplicazione dei pani, lo aveva inseguito per farlo re. Per dire, cosa fa Gesù? Aria, questa non è la mia idea. Mi viene in mente una frase della parola del Papa al convegno ecclesiale: anche se la Chiesa sceglie di prendere il potere per avere un ruolo sociale positivo, diceva il Papa, non sta facendo la Chiesa, cioè non sta facendo la comunità del Cristo che sceglie la croce. Credo che sia abbastanza importante leggere in questi giorni. I gesuiti di ogni tempo in Sardegna, anche i sacerdoti che sono presenti, hanno sempre insegnato che la Bibbia si legge e la volontà di Dio si legge, la Bibbia da una parte e il quotidiano dall'altra. Cioè guardiamo come oggi vivere il nostro cristianesimo, come vivere la nostra parola di Dio. E gli elementi che ci stanno scandalizzando in questi giorni non possiamo metterli da parte, né tantomeno metterli al centro. Infatti non parliamo di quelli, parliamo solo di quelli in corollario, in appendice. E questo è il nostro obiettivo. Quella pietra d'inciampo che vediamo, quella testimonianza negativa, ci serve solo per dire: anche io potrei farlo, probabilmente. Anche io l'ho fatto, probabilmente, in entità diverse, perché non avevo tutte quelle disponibilità o tutta quella possibilità. E allora vogliamo ritornare a questo, con questa parola di Dio. Guardate quanto è forte questa parola, Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, che ti ho liberato. Lo vedremo molto bene adesso che andremo a leggere Esodo 32. Quando si guarda in Dio e si dice: e tu che hai fatto per me? È frequente, forse non ad Alghero e le persone che sono presenti che sono cristiane doc, ma quanto è frequente questo, dire a Dio, pensate, Paolo questo ce l'aveva forte, diceva: noi siamo stati salvati prima di ogni merito, prima che avessimo diritto a qualcosa, lui ci aveva già salvati gratuitamente. Era un problema di chi si sente salvato a tutti i costi, di chi si sente salvato per la propria devozione. Io sono il Signore che ti ho liberato, che ti ho fatto uscire, e ti ho fatto uscire. La traduzione italiana ha questa formula un po' concettuale: dalla condizione servile. La traduzione letterale è dalla casa di schiavitù. È una parola, una perifrasi molto forte, La casa per tutti noi che cos'è? È il luogo della sicurezza, dell'amicizia, della libertà, esatto, del posto in cui mi posso rilassare, stare tranquillo. Una casa di schiavitù è il paradosso.
Se non sono libero a casa mia,
se non sono libero a casa mia, dove sono libero? Qua invece sono addirittura libero in una casa, quando l'Egitto è diventato il luogo in cui io mi fermo pur stando schiavo. Pensate antropologicamente questo per noi oggi che cosa vuol dire, A volte fermarsi in un luogo che diventa luogo di schiavitù, non voglio citare troppo Fedez, altrimenti dite che sono di partito, ma pensate a quello che ci diceva: persone con braccia legate, con polsi legati, che non riescono più a abbracciarsi.
Non puoi far niente
quando sei schiavo. Oggi avete sentito nel giornale questa notizia, mi pare in Germania, di questi 7 bambini trovati. Quante volte abbiamo sentito queste notizie? 8 bambini, grazie a tutti, 8 bambini. Quante volte abbiamo sentito queste notizie? Figli o altre persone, ma figli segregati in casa dai genitori, nella tua casa, una casa che diventa una casa non dove vivi gli affetti, la crescita, l'importanza del tuo crescere, del tuo diventare donna o uomo, ma diventare schiavo. Israele è in questa situazione. Israele era in una casa di schiavitù. Ma come sappiamo, perché tutti conosciamo come va l'Esodo, Israele piange questa casa di schiavitù. Perché quando io sono chiuso nella casa, è vero che ho un despota, qualcuno che mi obbliga, però sono sicuro, nessuno dall'esterno mi prende. A volte anche noi rischiamo di avere questo nei confronti di Dio. Tu ci lasci troppo liberi. Pensate Genesi 3: mangia di tutto eccetto che di quell'albero. Ehi, potevi tagliarlo quell'albero prima che lo ne mangiassi, potevi farlo tu, mannaggia la libertà. Potevi decidere tu, è più facile. È più facile, ieri dicevamo a Macomer con le altre persone che frequentano la scuola della parola, è molto più facile avere, per le persone che non vogliono maturare, avere un despota, un tiranno, al quale si attribuiscono meriti, ma anche colpe, piuttosto che essere liberi e decidere noi, e avere noi la responsabilità della crescita.